Buonasera, parlerò allora degli inizi dell'Ordine di Santa Chiara, praticamente dal 1212, che è la data della prima forma vitae, fino all'anno 1263, quando Urbano IV, con la bolla Beata Clara, istituisce quello che oggi si conosce con il nome di Ordine di Santa Chiara. La pubblicazione delle fonti della vita di Santa Chiara di Assisi ci ha offerto uno strumento indispensabile per capire le origini e lo sviluppo del ramo femminile della famiglia francescana. Siamo abituati a riferire al secondo ordine francescano come una famiglia compatta, anche se non totalmente omogenea nella struttura. Ma non era così all'inizio. È sufficiente affermare che il nome ufficiale Ordo Sancte Clare cominciò ad esistere nel 1263, 10 anni dopo la morte di Chiara. La fondazione dell'Ordo Sancti Damiani nel monastero di San Damiano nel 1212 creò uno stile di vita religiosa femminile che continuò ad esistere separatamente da tutte le altre fondazioni di monasteri alle quali fu dato il nome di Ordo Pauperum Dominarum, Ordine delle Povere Dame. D'altra parte, Chiara continuò a difendere la forma vitae primitiva che le fu consegnata da San Francesco nel 1212. Il cardinale Ugolino, protettore dei frati minori, e più tardi Papa Gregorio IX, fece tutto ciò che poteva per unificare sotto una forma omogenea tutti i monasteri fondati in Umbria e in Toscana. Per realizzare questo suo progetto, nel 1219 diede a queste Pauperes Domine de Valle Spoleti sive Tuscia una regola, conosciuta con il nome di Costituzioni Ugoliniane. Quando era Papa concesse anche il privilegio della povertà, ma soltanto al monastero di San Damiano, nel 1228. La relazione tra Chiara e l'autorità dei papi Gregorio IX e Innocenzo IV, vista sullo sfondo della sua decisione ferma di difendere gli ideali di Francesco e dei suoi compagni, incluso Fratelia, oggigiorno offre la luce, offre la base per uno studio serio su come nacque il secondo ordine francescano e come sviluppò durante il secolo XIII. Salvo tutta la parte della biografia di Chiara, che conosciamo abbastanza bene, spero, e andiamo subito adesso alle origini delle Sorores Minores e l'influenza del cardinale Ugolino. Il vescovo Giacomo da Vitri, che abbiamo già ascoltato, il padre Artemio, è il primo testimone riguardo alla presenza francescana in Umbria nel 1216. Nella lettera scritta da Genova, nell'ottobre di quell'anno, prima di partire per Arco, per la crociata, dice: «Ho trovato però in quelle regioni una sola consolazione. Molte persone, d'ambo i sessi, ricchi e laici, lasciato ogni cosa per Cristo, fuggivano il mondo. Si chiamavano frati minori e sorelle minori e sono tenuti in grande considerazione dal signor Papa e dai cardinali. Le donne, invece, dimorano insieme diversi ospizi non lontani dalle città. Nulla ricevono, ma vivono del lavoro delle proprie mani. E sono grandemente addolorate e turbate perché vengono onorate più che non vorrebbero da chierici e laici». Il nome Sorores Minores ha portato a qualche confusione, siccome gli studiosi dubitano se Giacomo da Vitri stava riferendo esplicitamente all'esperienza di Chiara e delle sorelle povere di San Damiano. Qualche indicazione, tuttavia, va a favore di questa ipotesi. Prima di tutto Giacomo parla dei movimenti evangelici e dei religiosi in Umbria, siccome stava a Perugia quando venne a sapere dell'esistenza dei frati minori. In secondo luogo, egli lega i membri femminili di questa famiglia religiosa con i Fratres Minores, in modo tale che sembra che le donne facciano parte della stessa famiglia religiosa. Il nome Sorores Minores, di fatto, non appare in nessun altro documento del secolo XIII e sembra che sia stato inventato dallo stesso Vitri, il quale forse non conosceva il nome Sorelle Povere di San Damiano. Questo si comprende anche alla luce del fatto che nel 1216 le sorelle povere non avevano ancora un nome ufficiale, eccetto quello di Povere Dame. E questo soltanto nel caso del monastero in cui vivevano Chiara e le sorelle. Qualche indicazione più chiara ci viene data da questa studiosa Maria Pia Albersoni, che scrivendo in uno studio riguardo a Chiara e le sorelle povere nel secolo XIII dice: è possibile notare che mentre precisamente perché corrispondeva a una realtà definita, il nome Fratres Minores rimase essenzialmente senza cambiamenti e fu finalmente consacrato definitivamente dalla professione papale della regola, non è così nel caso del termine correlativo usato da Giacomo da Vitry, Sorores Minores. Forse questo era il risultato della mancanza di riferimenti istituzionali precisi nella persona del fondatore o fondatrice. L'ambiguità nei termini deve perciò essere messa in relazione con la minima coesione del gruppo, un fatto che a sua volta è risultato di un'assenza di una singola persona all'origine della stessa esperienza. Da qui proviene la storia di nomi diversi che si usano lungo i tempi, specialmente della difficoltà di identificare gli elementi caratteristici del francescanesimo femminile, considerato ostinatamente fino a tempi recenti un fenomeno unificato fin dai suoi primordi. Il mettere al centro dell'attenzione le varianti e i cambiamenti di terminologia usata per designare tali gruppi religiosi durante il corso del secolo XIII coincide con il tracciare alcuni dei passi più importanti nella fatica legislativa che marcò la storia del francescanesimo femminile, in particolare quella delle Sorores Minores. Il periodo dopo il 1216 allora segna il primo sviluppo. Onorio III scrisse una lettera importante al cardinale Ugolino il 27 agosto 1219, che inizia con le parole Littere tue nobis. In quel momento Ugolino era legato papale per la Lombardia e la Toscana, e quest'ultima regione avrebbe compreso anche la Valle di Spoleto. Ugolino ricevette istruzioni dal Papa per prendere cura di molte vergini e altre donne che desiderano scappare dalla pompa e ricchezza di questo mondo e costruire casa in cui possano vivere senza possedere nulla sotto il cielo, eccetto quelle case e gli oratori che vengono costruiti per loro. Dice inoltre che Ugolino aveva ricevuto fondazioni per questo motivo a nome della Chiesa di Roma. Il Papa poi dice: noi ti comandiamo tramite l'autorità di questa lettera di ricevere legalmente come proprietà le fondazioni di questo tipo nel nome della Chiesa di Roma e di ordinare che le chiese che si costruiscono in questi luoghi cadano unicamente sotto la giurisdizione della sede apostolica. Ugolino era stato familiare con la forma di vita dell'ordine cistercense e sembra che assunse la responsabilità di sorvegliare sulla fondazione di nuovi monasteri delle Pauperes Domine de Valle Spoletis i Vetuscia, modellandoli sulla forma di vita cistercense. Facendo questo, Ugolino di fatto stava separando le nuove fondazioni da qualsiasi contatto con Chiara e le sorelle povere di San Damiano, e di fatto appariva come il fondatore di questa nuova famiglia religiosa. Era tramite l'intervento diretto di Ugolino che i primi monasteri fuori di Assisi furono fondati nel 1219 fino al 1222, cioè quelli di Monticelli, vicino a Firenze, Monteluce, fuori di Perugia, Siena e Lucca. Secondo Albersoni, durante questo periodo iniziale esistevano tre tipi di monasteri che possono essere ritenuti come appartenenti alla famiglia religiosa che dovrò poi sviluppare nell'Ordo Sancte Clare. Primo, il monastero di San Damiano e forse qualche altro insediamento piccolo per religiose nella regione della Toscana e dell'Umbria. Secondo, gruppi di mulieres religiose che esistevano sotto la giurisdizione dei vescovi locali, ma che erano assistite dai frati minori, come abbiamo il caso in Celano che menziona questo monastero di San Severino nelle Marche. Il terzo, i monasteri fondati in modo indipendente dal cardinale Ugolino dal 1219 in poi, nei quali le monache erano conosciute con il nome di Pauperes Domine de Valle Spoleti si Vetuscia. Il 14 dicembre del 1227 il neoeletto Gregorio IX scrisse la lettera Quoties Cordis, nella quale affidò la curia moniarium delle Pauperes Moniales recluse al ministro generale Giovanni Paretti. Il Papa tuttavia non fa nessuna menzione di San Francesco come fondatore di questo ramo religioso femminile. La stretta collaborazione tra i frati minori e l'ordine di San Damiano continuò specialmente durante il generalato di Frate Elia, 1232-39, ma alcuni fattori erano strumentali per portare ad un cambiamento radicale nelle attitudini reciproche. Quando Papa Gregorio IX pubblicò la bolla Quorum Gati nel 1230, egli esplicitamente negò il permesso ai frati di visitare i monasteri delle sorelle povere senza il consenso della sede apostolica. Sappiamo il risultato di questo, no? Chiara manda via non soltanto i predicatori ma anche i frati questuati, fa uno sciopero della fame e costringe il Papa praticamente a ritirare queste parole. Elia tuttavia non si diede cura di osservare la norma e quando fu deposto da ministro generale, secondo quel che ci riferisce Tommaso da Ecclestone, egli continuò a visitare le sorelle povere. Questo atto di disobbedienza era una delle ragioni per la scomunica di Frate Elia. Ecco perché, dopo la deposizione di Elia, le sorores minores si trovavano senza il supporto dei capi dell'ordine, che volevano continuare ad appoggiare Gregorio IX nel suo piano di unire tutti i monasteri delle sorelle povere sotto un'unica forma di vita. Uno dei problemi maggiori che minacciavano l'unità effettiva delle sorelle era il fatto che alcuni monasteri di monache, che non accettarono la forma vita di Ugolino e pretesero di essere chiamate Damianite, stavano vivendo fuori da ogni tipo di controllo da parte della sede apostolica o dell'ordine. Non erano per nulla sorelle povere, ma la gente comune era confusa quando vedeva i loro abiti che assomigliavano a quelle delle monache dell'ordine di San Damiano. Questa era la ragione per la quale Gregorio IX condannò queste monache poco prima di morire nel 1241. Innocenzo IV, il Papa che viene dopo Gregorio, continuò ad affrontare il problema dei monasteri delle sorelle povere non autorizzate. Durante il suo pontificato scrisse varie lettere ai vescovi in Lombardia, Marche, Romagna, Francia meridionale e Inghilterra, chiedendogli di non permettere la presenza di quelle mulieres religiose che imitavano la vita delle sorelle povere, ma che non avevano ricevuto autorizzazione della sede apostolica. Siccome quelle monache facevano uso del nome sorores minores, diventò necessario alle sorelle povere di non usare più tale nome. Lo sforzo era anche il risultato della frustrazione dei frati minori che non erano contenti del fatto che il ramo femminile usasse lo stesso nome essendo un ordine monastico e perciò senza nessuna autorità centralizzata di governo. Il fatto che San Francesco viene indicato come fondatore dell'ordine di San Damiano è interessante. Gregorio IX aveva fatto un solo riferimento a questa idea, il 9 maggio 1238, quando indirizzò la lettera De Conditoris Omnium ad Agnese da Praga. Nella lettera Angelis Gaudium dell'11 maggio 1238, Gregorio IX riferisce di nuovo al fatto che Francesco aveva dato una forma vite a Chiara e alle sorelle povere di San Damiano, ma insiste che il beato Francesco le diede come bambini appena nati, non cibo solido, ma piuttosto latte, una forma di vita che si adattava a loro. Ecco perché Gregorio rifiutò la petizione di Agnese per osservare quella forma vite sull'esempio del monastero di San Damiano e afferma che in quel tempo tutti i monasteri delle sorelle povere, incluso quello di San Damiano, osservavano la forma vita che egli, Gregorio, gli aveva dato nel 1219, quando era ancora cardinale Ugolino. Tutto questo dimostra che da parte dell'autorità della Chiesa, come pure da parte di Chiara e di Agnese da Praga, l'autorità di San Francesco era stata invocata per rispondere al bisogno, di una parte, di unificare l'ordine in una famiglia religiosa omogenea e dall'altra parte per rimanere fedeli all'assoluta povertà e al legame vitale con l'ordine dei frati minori. Il 6 agosto 1247 Innocenzo IV promulgò la bolla Cum Omnis Vera Religio, nella quale inserì una nuova forma vite o regola per le sorelle povere. Nella regola il Papa riconosce che San Francesco era colui che ispirò gli ideali delle sorelle povere, nella forma vita che diede a Chiara nel 1212 e dice: noi pertanto, assecondando alle vostre pie preghiere, concediamo a voi e a tutte coloro che verranno dopo di voi l'osservanza della regola di San Francesco in quello che riguarda i tre consigli, cioè l'obbedienza, la rinuncia della proprietà in particolare e la perpetua castità, come pure la forma di vita scritta nel presente documento, secondo il quale voi avete deciso di vivere in modo particolare. Facendo così, noi stabiliamo con la nostra autorità apostolica che tale forma di vita sia osservata in tutti i tempi, in ogni monastero del vostro ordine. Il Papa così riconobbe il diritto delle sorelle povere ad essere esonerate dall'autorità dei vescovi locali e le mise direttamente sotto la giurisdizione dei ministri generali e dei provinciali dei frati minori, come aveva già fatto con le monache domenicane di San Sisto, quando le mise sotto la giurisdizione del maestro generale dei frati predicatori il 3 febbraio 1244. Poi dice anche: noi affidiamo in modo pieno la vostra cura e quella di tutti i monasteri del vostro ordine, con l'autorità del presente documento, ai nostri figli carissimi, il ministro generale e i ministri provinciali dell'ordine dei frati minori. Decretiamo che voi rimarrete sotto la loro obbedienza, governo e insegnamento, o sotto altri che possono essere ministri per un periodo di tempo. Siete fermamente tenute a prestare a loro obbedienza. La regola di Innocenzo IV aveva abolito i riferimenti alla regola benedettina e aveva messo l'ordo Santi Damiani fermamente sotto la giurisdizione dei ministri dell'ordine francescano, ma continuò ad essere una delusione seria per Chiara e i suoi ideali, perché ammetteva la proprietà in comune. Nel caso del monastero di San Damiano il problema non si presentava, dato che il privilegio della povertà concesso da Gregorio IX nel 1228 era ancora vigente, ma quel privilegio non si applicava agli altri monasteri delle sorelle povere. Era in questo momento che, dopo il 1247, Chiara decise di scrivere una regola tutta sua, modellata sulla regola abolita dei frati minori. Il cardinale Rainaldo passò da Assisi nel 1251 e fece visita a Chiara nel monastero di San Damiano. Era durante questa visita che Chiara decise di chiedere al cardinale protettore di approvare la sua forma vita. Ci dice la leggenda Sante Clare, ed ecco che poco tempo dopo la curia romana giunse a Perugia. Avendo udito dell'aggravamento della sua malattia, il cardinale Ostiense si affretta a visitare la sposa di Cristo. E quella supplica un simile padre con le lacrime perché si prenda cura per il nome di Cristo della sua famiglia e di quelle delle altre signore. E soprattutto lo prega di impetrare al signor Papa e agli altri cardinali l'approvazione del privilegio di povertà. Chiara dovette aspettare un anno intero per vedere la sua forma di vita approvata dal cardinale protettore. Il 16 settembre 1252 Rainaldo indirizzò la lettera qui a Vos, con la quale approvò la regola di Santa Chiara, concedendo al solo monastero di San Damiano la facoltà di osservarla. Chiara aspettò ancora per vedere la sua regola confermata da Papa Innocenzo IV, che venne a visitarla al suo capezzale il 9 agosto 1253. E confermò la sua regola lo stesso giorno con la bolla Solet Annuale. Per quello che la riguardava, Chiara sapeva che il suo impegno per tutta la vita di assicurare che gli ideali evangelici di Francesco fossero osservati era stato adesso realizzato. La strada non era stata facile e Chiara si trovò in una situazione nella quale dovette obbedire alle direttive papali che non si accordavano con i suoi ideali. Essa coraggiosamente si impegnò per ricordare a Innocenzo IV non soltanto il legame che esisteva tra la sua famiglia religiosa e la forma di vita di San Francesco, ma anche della concessione di Gregorio IX quando diede il privilegio della povertà al monastero di San Damiano. Un privilegio che ella avrebbe voluto vedere esteso a tutti gli altri monasteri di sorelle povere. Il suo successo, tuttavia, aveva una vita breve e fu ristretto soltanto al monastero di San Damiano. Il pontificato di Urbano IV, 29 agosto 1261 fino al 2 ottobre 1264, è l'ultimo momento che consideriamo ed è importante per lo sviluppo legislativo della forma di vita di Santa Chiara e per il riconoscimento universale del suo ordine come una famiglia unita sotto un nome ufficiale. Nel 1255 Isabella, sorella di San Luigi IX, re di Francia, fondò un monastero per monache a Longchamp e sta chiedendo ad alcuni teologi francescani, tra i quali San Bonaventura, di comporre una regola per la sua comunità monastica. Il risultato era la produzione di una regola che somigliava molto a quella scritta da Innocenzo IV nel 1247. In questa regola la famiglia religiosa delle monache fu chiamata Sorores Ordinis Humilium Ancillarum Beatissime Maria Virginis Gloriosa. Come dimostra, il nome non sembra che ci fosse qualche legame diretto con gli altri monasteri dell'Ordine di San Damiano. La regola fu approvata da Papa Alessandro IV il 10 febbraio 1259 e poi fu definitivamente approvata da Urbano IV il 27 luglio 1263. Il piano di Urbano IV era quello di unificare tutti i monasteri delle sorelle povere sotto un'unica regola e un unico nome. Per questa ragione chiese al cardinale Giovanni Gaetano Orsini, protettore dell'ordine, che più tardi divenne Papa Nicolò III, di scrivere una nuova regola. La regola di Urbano IV fu approvata dallo stesso Papa con la bolla Beata Clara il 18 ottobre 1263. La novità della regola di Urbano IV sta particolarmente in due note caratteristiche. Prima di tutto il Papa indirizza la bolla alle sorelle claustrali dell'Ordo Sancte Clare. Perciò nel 1263, 10 anni dopo la morte di Chiara, tutti i monasteri delle sorelle povere furono conosciuti con tale nome, la prima volta, che rimase il segno distintivo, fino ai nostri giorni, del secondo ordine francescano. In secondo luogo il Papa dichiarò che Chiara doveva essere considerata come la fondatrice del suo ordine. Perciò possiamo dire che nel 1263 il complesso movimento religioso femminile nato dentro o accanto all'ordine francescano ricevette una struttura e un nome unico. Gli ideali originali di Chiara erano quelle che si conservavano gelosamente nel monastero di San Damiano. Le vicende del secolo XIII, tuttavia, non potevano essere una garanzia per l'unità interna di questa famiglia religiosa. Per il monastero di San Damiano, la forma vita data da Francesco nel 1212 e corroborata dal privilegio della povertà di Gregorio IX, era in un certo modo una garanzia di fedeltà agli ideali evangelici di Francesco. Nel caso di altre nuove fondazioni nella Toscana e nell'Umbria, tuttavia, le cose erano molto diverse. Era il cardinale Ugolino che poteva essere considerato come il vero fondatore di tutte queste altre famiglie religiose di monache. Era stato lui ad avere concesso ad esso una regola di vita, nel 1219 modellata su quella benedittina. Non c'era stato neanche un nome uniforme per queste varie congregazioni, come abbiamo già visto. Nel caso di San Damiano, concludo, le cose sembravano essere più chiare, specialmente quando Chiara riuscì ad ottenere l'approvazione della sua regola da parte di Innocenzo IV. Ma 10 anni dopo, come abbiamo visto, Urbano IV obbligò tutti i monasteri a seguire la sua regola. Il suo successo era tale che ci volevano secoli per le clarisse per tornare all'osservanza della regola di Santa Chiara del 1253. È sufficiente dire che soltanto la pressione da parte dei grandi riformatori del movimento dell'osservanza durante il secolo XV, specialmente il grande coraggio battagliero di San Giovanni Capestrano, è riuscito a riportare alcuni monasteri delle Clarisse alla riforma. Ed era soltanto nel 1932 che il proto monastero di Assisi lasciò cadere l'osservanza della regola urbaniana per abbracciare di nuovo la regola di Santa Chiara. Grazie.